La storia in podcast di Focus.
Mi ricorderò sempre quegli occhioni verdi del lupo che mi guardava.
Pensare che a poco più di 2 ore da Roma c'hai l'ultimo nucleo di Orso Bruno Marsicano.
L'orso è un animale straordinario. Ti ricordi che sei in guardaparco quando in montagna incontri l'orso?
Perché questi territori devono essere lasciati così alle generazioni future.
Oggi il parco è laboratorio dello sviluppo sostenibile.
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Da 100 anni, qui la natura è protetta. Questo podcast è dedicato ad un luogo di straordinaria bellezza, dove da un secolo la natura è protetta. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. 100 anni fa, nel cuore dell'Appennino, quella che era stata una riserva di caccia del Re d'Italia si trasforma in uno dei luoghi più belli del nostro paese, il Parco Nazionale d'Abruzzo. Paesaggi mozzafiato, animali straordinari e immense foreste che si distendono sui pendii delle montagne come una coperta dai colori intensi e profondi, che custodisce la fragile vita animale che vi ha trovato rifugio. Oltrepassandone i confini, si percepisce chiara la sensazione di trovarsi in un luogo in cui la natura ha ricevuto un rispetto singolare ed è stata libera di evolversi spontaneamente accanto all'uomo. Oggi chi dedica la propria esistenza alla protezione del parco cerca in ogni modo di coniugare la conservazione con lo sviluppo umano e sostenibile del meraviglioso territorio in cui è immerso, nella costante e a volte difficile ricerca del sottile equilibrio tra essere umano e natura. Le loro voci vi accompagneranno alla scoperta del parco. Il parco, dalla sua fondazione, in un secolo di vita attraversa momenti passati alla storia. La soppressione da parte del regime fascista, la guerra e il dopoguerra, l'amministrazione Saltarelli, quella di Franco Tassi, sino a giungere all'attuale presidenza di Giovanni Cannata e direzione di Luciano Sammarone. La vita dell'ente parco ha attraversato le stagioni difficili della speculazione edilizia, della crisi finanziaria, del commissariamento. Sono passati 100 anni da quel regio decreto con cui l'11 gennaio 1923, sarà poi convertito in legge il 12 luglio dello stesso anno, lo Stato italiano riconosce ufficialmente l'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo. Giovanni Cannata è il presidente del Parco Nazionale. Luciano Sammarone ne è il direttore. Cominciamo da loro.
Dal parco delle élite al parco per molti, forse anche per tutti. Non a caso i parchi grandi, storici, da che cosa nascono? Nascono da riserve di caccia. Quindi le élite, il re, i nobili che avevano le loro riserve di caccia e che generosamente aprono. Oggi il parco è bene comune, direbbe la Ostrom, è un bene comune, come bene comune l'acqua. Ed è cambiato il rapporto fra chi, virgolette, governa, detiene il parco e chi usa il parco. Questa roba è passata attraverso i 50 anni di storia della tutela dell'ambiente in Italia. Nel tempo c'è anche la modifica di missione strategica del parco, da una missione che era essenzialmente una missione di conservazione si passa verso una visione di sviluppo sostenibile, deve servire sia la natura sia la società che sta intorno a questa natura. Negli anni in cui nasce la teorizzazione della questione ambientale, quindi inizio degli anni 70, quello che viene avanti significativamente è questa attenzione di sistema dell'ambiente. Celebrare un centenario, al di là di tutti i momenti rituali, belli, interessanti, è far fare strada. È finita la strada? No.
Il parco d'Abruzzo, come qualcuno dice, è il parco. In Italia, quando si dice vado al parco, quasi sempre si intende al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. E questo a significare un po' la storia della conservazione, la storia di tante iniziative, di tante battaglie di conservazione di specie, ma soprattutto di territori. E pensare che a poco più di 2 ore da Roma c'hai l'ultimo nucleo di Orso Bruno Marsicano che si sta piano piano allargando, a 2 ore da Roma hai rischiato di devastare gli ultimi lembi di territorio davvero integro.
Se non ci fosse stato tutto ciò che è accaduto in un secolo, noi avremmo affrontato ancora peggio le questioni critiche della crisi ambientale. Per essere chiari, 100 anni fa la questione dell'ambiente era questione di ricercatori, di scienziati, di catalogatori di piante. I 100 anni di storia, che poi si scandiscono anche con i 100 anni specificamente del parco, marcano l'evoluzione della storia dell'ambiente e della politica dell'ambiente nel nostro paese.
Il nostro, ma tutti i parchi italiani sono parchi abitati, tranne poche eccezioni, e quindi ovviamente bisogna contemperare questa esigenza di conservazione, perché le aree protette, i parchi nazionali nascono per fare tutela e conservazione, ovviamente con le prerogative di chi nel parco abita, vive, di chi produce, di chi ovviamente legittimamente è sempre stato qui facendo una serie di attività. E quindi allora il mettere a sistema la tutela e la conservazione con le esigenze di chi sul territorio vive e ovviamente alle stesse aspettative di chi sta in montagna. È una sfida continua per certi versi che gira molto attorno ad un continuo ridefinire gli equilibri. Se lei pensa il paradosso che ci sono molti animali, tra cui soprattutto i cervi, che in alcuni casi partoriscono quando arriva la primavera all'interno dei paesi, cito Villetta Barrea, ma vale anche Villa Lago, tanti altri posti, e uno dice, scusa, un animale selvatico che partorisce all'interno del paese. Sembra un paradosso, in realtà quegli animali hanno capito che siccome l'uomo non spara più agli animali, perché ovviamente erano scomparsi, il parco ha fatto questo lavoro di reintroduzione e c'è grande rispetto, i cervi sanno che rischiano meno a partorire all'interno di un centro abitato dove l'uomo è un pericolo minore rispetto a partorire in un bosco dove il lupo, che è il predatore, è un pericolo maggiore. Quindi l'effetto parco, cioè il fatto che qui qualcuno ha da lavorare, ha da vivere, perché esiste il Parco Nazionale, quindi il Parco Nazionale è motore di sviluppo, al di là del fatto che ti, come dice qualcuno, ci portate solo i vincoli in realtà diventano delle opportunità, perché aver salvaguardato l'orso che era il nemico, così come lo era il lupo, beh, se uno gira per il parco d'Abruzzo, non dico solo per Scaselle, ma da tutte le altre parti, ora è diventato il motore dello sviluppo, la gente viene qui perché può vedere l'orso. Ci sono strutture, operatori che fanno questo. Allora, questo cambiamento è diventato ovviamente un motivo di promozione turistica, se non il principale, uno dei più importanti, la presenza e la possibilità di osservare animali insieme ai paesaggi, insieme anche ad un'enogastronomia, insomma, che comunque valorizza il territorio, però comporta ovviamente sempre un margine, come dire, di conflitto, e nessuno vuole l'orso dentro casa, nessuno vuole i cervi dentro casa. Ora c'è stato il periodo degli amori dei cervi, quindi maschi che stanno in estro diventano anche aggressivi nei confronti delle persone. Allora il mantenere questa distanza, noi come dire, siamo l'interfaccia tra l'aspetto legato alla conservazione, la conservazione delle specie animali, ma anche la pubblica incolumità. Dire alle persone: non avvicinatevi agli animali, perché un animale selvatico è sempre selvatico, allora non sai mai che cosa può succedere. Ecco, questo lavoro che facciamo noi con i nostri biologi, i nostri guardiaparco, ma anche con i carabinieri forestali che ovviamente operano e collaborano con noi, è un continuo ridiscutere, un continuo approcciarsi. Che succede? Succede che poi chi sta sul territorio bene o male ormai lo ha inglobato, però poi quando arriva gente da fuori ognuno strumentalizza, poi nell'era dei social è diventato ancora più complicato. Quindi la sfida qual è? La sfida è quella di essere sempre attenti, sempre puntuali, quindi capillari sul territorio con il nostro personale e con le informazioni, in modo da far capire e da sensibilizzare sempre più persone. Noi stiamo lavorando a un progetto LIFE internazionale che si chiama Bear Smart Corridors, cioè corridoi sostanzialmente per favorire l'espansione degli orsi, e siamo stati di recente con un gruppo di lavoro misto, ci siamo noi, ci sono dei colleghi della Grecia, colleghi del Parco Nazionale del Gran Sasso, nel progetto c'è anche il Parco del Sirente, il Parco Regionale Sirente Perino, e delle associazioni Salviamo l'Orso, Rewilding Appennine. Siamo stati in Canada a vedere come funzionano le comunità a misura d'orso, e queste comunità a misura d'orso sostanzialmente è quello che facciamo noi. La differenza grossa che abbiamo toccato e che possiamo toccare con mano dove sta? Sta nel fatto che nella British Columbia gli orsi devono stare fuori dai paesi. È obbligatorio per chiunque già abbia una struttura mettere la recinzione per il cittadino, mentre noi la leviamo noi, e non esistono indennizzi. Ok? Quindi mentre noi gli indennizzi li diamo, però la differenza qual è? Lì sono 130-140 mila orsi, noi ce ne abbiamo una sessantina, quindi la nostra è una specie minacciata di estinzione. Il tratto comune diventa gli orsi dentro ai centri abitati, le risorse alimentari che per loro sono delle opportunità, lo stesso vale per i cervi, vanno tenuti fuori. Quindi se io blindo tutto, l'orso è un animale estremamente intelligente, se tu gli dai opportunità di mangiare è chiaro che il giorno dopo ci ritorna e ci ritorna e ci ritorna. Se quella opportunità non la trova, a un certo punto ti dice: ok, io me ne devo stare un po' fuori. Questo insieme al rapporto corretto che tutti dovrebbero avere, e non ogni volta che c'è un animale diventa l'occasione per uno spot, per un selfie, per un post, per un accidente, è chiaro che tutto si moltiplica. La ricchezza è il parco in sé, cioè un territorio conservato e portato avanti negli anni, tutelato bene, con all'interno specie, animali e vegetali che non hanno tante uguali, perché l'orso bruno marsicano è una sottospecie dell'orso bruno europeo e quindi ce l'abbiamo solo qui, cioè 60 orsi in tutto il mondo, quindi stiamo parlando veramente di una popolazione unica e sola, ma tutto questo connotato in un contesto territoriale, ambientale, sociale e culturale che si è coevoluto nel tempo. La differenza tra noi ed altri territori qual è? Che qui l'orso è sempre stato presente, il lupo è sempre stato presente. Se da un territorio un soggetto, che in questo caso parliamo di una specie animale, scompare, se ne perde traccia, se ne perde la memoria, quindi non si sa più come fare. È avere la consapevolezza che quegli animali ci sono sempre stati. C'era un pastore che, insomma, è uno che ha fatto la storia della pastorizia, Gregorio Rodolo, che diceva: io so che ogni anno ho l'1-2% di perdite del mio gregge perché ci sta l'orso e ci sta il lupo. Ok? Allora, uno che ragiona così sa che è componente di un sistema ed è questa la vera ricchezza. Con un'aggiunta che dentro a questo patrimonio culturale ci sono tante persone che poi hanno fatto proprio e promuovono anche e difendono questi valori lavorandoci, molte persone all'interno proprio della struttura dell'organizzazione del parco. Beh, qui ho trovato veramente delle eccellenze umane, professionali e culturali, ma anche sui territori, all'interno di alcune amministrazioni comunali.
Ci sono amministratori comunali, come dire, illuminati, ci sono tanti operatori, sono tante persone, e questo insieme, queste tante componenti che messe assieme fanno l'unicum e ti fanno, credo, sia la particolarità e la ricchezza. Ovviamente tutto potrebbe funzionare meglio, si lavora anche per questo. Il parco è un soggetto, come dire, fatto di istituzioni, cioè il parco è un ente pubblico non economico, giuridicamente parlando questo siamo. C'ha una sua struttura amministrativa, c'ha il consiglio direttivo, c'è i dipendenti, c'è il direttore, eccetera, eccetera. Ma abbiamo interfaccia continua con il territorio. Quando possiamo, noi ci siamo fatti ovviamente portatori anche di risorse importanti, interventi che nessun altro ha fatto. C'è stato, che ne so, l'alluvione nel Lazio. Il parco è stato tra poco ad aver trovato delle risorse e contribuito a fare delle iniziative, delle attività e via dicendo. Il parco tutela un interesse collettivo. La fruizione turistica serve a dire a tutti come usufruire del parco. Ci sono posti dove si può andare a piedi, ci sono posti dove si può andare anche col cane, ci sono posti dove si può andare a cavallo, ci sono posti dove si può andare anche con la mountain bike. Però ci sono posti dove tutto questo non è possibile, perché hanno bisogno di tutela e di conservazione. Di fronte a queste cose, interessi di parte, che sono stati strumentalizzati da qualcuno che è nata un'associazione tutela escursionisti e sci escursionisti, sci alpinisti, roba del genere, che non sa assolutamente di che cosa va, non si sono documentati. Allora il parco, che ripeto, è la collettività, è un soggetto che mette assieme, che tutela gli interessi di tutti, anche di uno che sta dall'altra parte del mondo, ha bisogno semplicemente di un approccio intellettualmente onesto, perché io non faccio i miei interessi, non è che se arriva 3 milioni di visitatori al parco arriva un 1% di quegli interessi. Il parco non prende soldi dai comuni, oppure la famosa tassa di soggiorno. Bene sarebbe, noi abbiamo avuto diversi incontri con, per esempio, statunitensi o canadesi, e se lei va nei parchi nordamericani, per entrare in un parco si paga. Noi ci hanno detto: ma come, voi tenete in piedi una rete di 800 km di sentieri e non fate pagare? No, perché da noi funziona così: che arrivi un milione di visitatori, 3-5, a noi non cambia nulla. Cambia nella misura in cui il rapporto di quei 3 milioni, 5 milioni di visitatori è corretto rispetto alla mission istituzionale del parco. C'è una legge dello Stato, che è la 157 del 92, la legge che tutti conosciamo, legge sulla caccia, ribadisce il concetto. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Quello significa tutelare la fauna selvatica. È come pagare le tasse, spetta a tutti. Non è un mandato del parco. Poi lo Stato declina con il parco, le regioni e via dicendo. Uno dei momenti sicuramente più belli di questi 3 anni e anche più complessi ovviamente nella difficoltà è legato alla gestione dell'orso Carlito, cioè di questo giovane maschio che dalla primavera dell'anno scorso ha cominciato a frequentare assiduamente i centri abitati. All'inizio sembrava come tanti altri orsi, quindi orsi confidenti, problematici. Poi in realtà Carrito lo abbiamo classificato come condizionato dalla disponibilità di cibo, perché la gente dentro ai paesi gli dava da mangiare, ed era arrivata al punto che lui frequentava assiduamente tutti i giorni, quasi notte e giorno, il centro abitato di Roccaraso, perché c'aveva una ricchezza di risorse alimentari dentro i bidoni dell'immondizia. E poi ci sono stati gli episodi in cui era entrato in una pasticceria, è entrato nello scantinato di una casa, eccetera eccetera. Beh, Carrito ci ha consentito di fare un salto di qualità nel coordinamento, perché fino a un certo punto sembrava che tutte le questioni degli orsi fossero un problema del parco d'Abruzzo, anche a distanza di chilometri. Noi siamo andati a intervenire su Carrito a Collarmele, che è fuori dal parco e fuori dall'area contigua, quindi con nessuna competenza. I nostri guardiaparco hanno fatto interventi a Roccaraso, che è un comune paradossalmente del parco della Maiella, e quindi ovviamente questo tutto d'accordo col ministero, con la regione, con la prefettura. Però ecco, c'è stato un momento in cui Carrito sembrava veramente destinato ad essere messo in gabbia, perché era un animale veramente problematico. Si rischiavano ovviamente gli incidenti. Roccaraso è la più grossa stazione sciistica di sport invernali dell'Appennino, e quindi quando all'inizio di dicembre poi abbiamo deciso di traslocarlo, molti ci avevano detto: prendete e mettetelo in gabbia. Noi abbiamo interpellato forse 15-20 esperti internazionali, sia europei che del Nord America, mandandogli la documentazione, video di come si comportava, e tutti ci hanno detto: è un orso irrecuperabile. E noi, devo dire, in questo grande lavoro del servizio scientifico, la dottoressa Latini ha avuto un ruolo determinante, noi abbiamo tenuto duro, abbiamo detto questo è un animale giovane che deve crescere, Carrito ha avuto la sua storia, ora fa l'orso, lo vediamo in giro per la periferia di qualche paese, mangia polli, galline, arnie, però non si avvicina più ai rifiuti ed è soprattutto è libero. E questa è una grande conquista, perché assicurare la libertà a un orso significa, come dire, aver riconosciuto il valore di quell'animale. Un orso in gabbia è un orso morto, e veramente paradossalmente, piuttosto che condannarlo per tutta la vita, perché poi non è che lo metti per un mese o due, per tutta la vita, un animale di un anno e mezzo, Carrito ora ha poco meno di 3 anni, quindi una prospettiva di 30 anni, tenere libero Carrito significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro anche sull'opinione pubblica, e quindi lui è libero, e questo è veramente un grandissimo risultato di cui andare fieri.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.